ancora Smoke City con la loro With You, meno conosciuta della ben più famosa Underwater Love, ma insomma ci va anche di approfondire questo album del 1997, anche perché poi gli Smoke City dopo questo lavoro hanno fatto ben poco e ce ne dispiace. Bene, le 11:31 e io con piacere saluto gli ospiti che abbiamo adesso in studio per questa nuova intervista di oggi e do il benvenuto e il buongiorno a Arianna Gaudio e Filippo Gatti. Buongiorno ragazzi. Vai, andate.
Lo rifare. Sì. Eccoci.
Ci siamo. Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Gli imprevisti,
ciao,
della diretta, ma che subito risolviamo. Esatto. Buongiorno ragazzi. Allora, Filippo, ben ritrovato qui a Radio Città Aperta.
Grazie.
Ci siamo visti poco tempo fa, un mese e mezzo fa, che sei venuto a fare questa bellissima performance del Living Room.
Sì, mi sono divertito molto, sarò bello.
Anche noi ti ringraziamo ancora e speriamo, grazie, di ritrovarti in quella veste, ma stamattina sei in un'altra veste, che tra l'altro è quella meno nota tua, Filippo.
Sì, è sconosciuta anche a me. No, diciamo sì, essendo da tempo accompagnato con questa bravissima attrice, sono in realtà sempre stato anche grazie a lei appassionato di teatro, quindi ho frequentato un po' il teatro indipendente a Roma in questi anni.
Di riflesso, grazie a
lei. Di riflesso, divertendomi e scoprendo che c'è un sacco di attività e c'è un sacco di talento in giro, e quindi facendo un sacco di bellissime scoperte sia umane che artistiche. Ultimamente abbiamo pensato un po' di tempo fa di scrivere una cosa noi insieme su un'idea che lei aveva avuto, cioè quest'idea di una donna che si sveglia una mattina e scopre di aver vinto le elezioni tramite la sua pagina Facebook. Quando abbiamo iniziato a scrivere questa cosa era già molto evidente che stava succedendo questa, secondo me, deleteria rivoluzione culturale nel nostro paese, però poi di fatto è stato in qualche modo un po' profetico, perché ora ci troviamo Toninelli, quindi voglio dire.
E infatti volevo arrivare poi a questo punto, perché voi eravate già venuti qua 2 anni fa,
esatto,
a presentare questo spettacolo,
sì,
quindi sicuramente ha già 2 anni di vita,
sì,
no?
Sì.
E come hai detto tu, in effetti è vero, è stata un po' profetica questa cosa, no? Questa cosa della democrazia dal basso, che in linea di principio è anche giusto, ma che poi, ecco, purtroppo può avere delle derive un po' antipatiche.
Ma sì, diciamo, infatti lo spettacolo è su questo, perché noi non abbiamo fatto abbiamo preso una posizione all'inizio di commedia, o comunque, no, immaginare questo paradosso e scrivere una specie di piccolo bignami di quello che potrebbe succedere se si verificasse questo assurdo fatto, no? Cioè che uno molto rapidamente, ora noi nel nostro spettacolo in tempo reale in una mattina, però diciamo molto rapidamente, una persona si trovasse da essere uno sconosciuto con tutti i suoi problemi ad avere
ministro,
le responsabilità statali, eccetera. Perché la nostra indagine era anche sul discorso, poi appunto, che a parole sembra bello, no? Nel senso, sembra finalmente abbiamo eliminato la classe politica, ci stanno le persone al potere, però le persone sono persone con tutti i propri problemi, le proprie ignoranza, la propria ignoranza, le proprie incapacità, e quindi questo piccolissimo spettacolo è un modo per riflettere su questo tema qui, cioè non politico a livello profondo di analisi politica, se non una specie di parodia di quella che è la situazione politica in generale in Italia, ma più che altro etico, cioè sul problema etico che si pone se tu dai per scontato che una persona possa fare un ruolo del genere soltanto perché non è stata, diciamo, all'interno di certi circuiti, anche perché poi ti ci riportano dentro, perché
sì,
comunque
esatto,
con quei circuiti devi dialogare, quindi
diventa un percorso obbligato poi per quella persona.
Cioè non è che sei più bravo nella foresta se non conosci gli animali, ecco.
Bella questa
bella metafora.
Bella metafora, sì,
sì.
Ok, allora questa la possiamo scrivere.
Secondo me qualcosa domani, si può scrivere. Ora
sì,
non
venerdì nello spettacolo ci sarà questa,
sì,
battuta.
Sì. O magari un nuovo brano musicale,
anche,
può essere,
sì,
assolutamente.
Sì. O il prossimo spettacolo.
Già. Sì. Allora, Arianna, sì, veniamo a te. Tu sei la protagonista di questo spettacolo, possiamo dire unica e sola. Sì, è inevitabile che, sì, tu sia la protagonista. Io tra l'altro vidi lo spettacolo proprio 2 anni fa e quindi vi faccio i complimenti già.
Grazie, veramente grazie.
Sei stata veramente bravissima, però lo spettacolo l'avete scritto a 4 mani?
Sì, sì. Sì, 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 lo spettacolo l'abbiamo scritto insieme. Diciamo, lui, io sono a quanti anni sono che mi accompagno con questo straordinario cantautore.
Grazie.
Che ha fatto quella premessa.
Giustamente, vi dovete compensare.
Sì, la par condicio.
Poi magari vi scannate qua fuori.
Esatto,
però,
esatto,
ci veniamo.
È così. L'avvocato ci ha detto di dire sempre che lei è bravissima e io sono straordinario.
Straordinario. Sì, Sandra e Raimondo. No, e quindi, insomma, ci siamo influenzati negli anni e... Quindi diciamo, lui ha messo molto della sua, diciamo, del suo mondo e io ho messo il mio. Quindi è una creatura nostra, ecco, di entrambi. Però effettivamente in scena ci sto io, mi spiace, sarà per la prossima volta, Filippo.
Ma lui, tu Filippo ti sei mai cimentato nella recitazione? Chiedo ad Arianna.
Sì, 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 sì.
A casa.
A casa. Diciamo, secondo me lui è un ottimo attore, soprattutto un grandissimo comico, perché...
Sì, però per farlo mi devo mettere molto in ridicolo, quindi non lo faccio. Ogni tanto lo posso fare, però sforo.
Non ti ci senti. Ah.
Beh, no, sei bravissimo. È conquistato così, mi faceva molto ridere.
So far ridere, cioè delle canzoni... Le canzoni sono delle mazzate, però in realtà poi alla fine
sì,
sono simpatiche.
Sì, ma è vero, non ho avuto proprio la constatazione l'altra volta quando sei venuto qua, sì, insomma, sì, sì. Era una lietezza sia ascoltarti nei tuoi brani che quando, insomma, quello... ci discorrevi.
Come direbbero le zie, è una sagoma. È una sagoma. Comunque, insomma, in scena è vero che fisicamente in carne e ossa ci sono io, però non sono sola perché... abbiamo avuto, diciamo, il piacere, l'onore e la fortuna di avere delle voci e di aver avuto la collaborazione di altri artisti straordinari, e ne cito alcuni,
sì.
Poi cito tutti, insomma.
No, citali tutti, vai.
Sono Claudio Morici, Daniele Parisi, Carlo De Ruggeri,
Valeria Prea,
ovviamente Cristina Pellegrino, e Maurizio Lucà, Federico Vigorito, che è anche il regista di questo, diciamo, di questo spettacolo, e ce ne sono altri effettivamente.
E io faccio anche la voce di un finto,
sì,
Camilleri, a un certo
modo.
Punto fa, si sente un finto Camilleri alla radio, sono io che faccio questo Camilleri, che è impossibile fare una cosa,
sì.
Così, una roba del genere, perché comunque
le
imitazioni un po' le so fare, faccio ridere, ho imparato a fare per far ridere i musicisti nel pulmini, capito?
Ah, ok.
Un fenomeno.
Sentite, ritorniamo un attimo al discorso, no, della genesi di questo testo. Voi 2 anni fa avete debuttato, no, con,
sì,
Vota Kurt Cobain,
sì, sì.
E ci sono state delle modifiche?
Assolutamente sì, perché la questione è questa, infatti hai centrato, cioè no, essendo uno spettacolo veramente totalmente indipendente, nel senso che noi ci siamo ci sta aiutando la compagnia di Federico Vigorito, che è un bravissimo regista, che tra l'altro ha un teatro molto vicino a qua sulla Tiburtina che si chiama
Il Teatro della Visitazione,
e lui anche, diciamo, ha un po' di esperienza dal punto pratico nel come gestire anche la parte, diciamo, organizzativa di uno spettacolo, però in realtà è un piccolissimo spettacolo indipendente, quindi non abbiamo fatto un lunghissimo percorso di allestimento e di prove, di fatto lo stiamo tarando sugli spettacoli che riusciamo a organizzare. Quindi da quando tu hai visto quella prima al Quarticciolo,
sì,
a oggi noi abbiamo fatto una decina di repliche in varie situazioni molto diverse, e a ogni replica abbiamo osservato, diciamo, la reazione del pubblico, sia di addetti ai lavori che di persone comuni che venivano a vedere lo spettacolo, e tramite questa osservazione, questo feeling col pubblico, piano piano lo stiamo arrotondando e lo stiamo sempre più modificando,
limando,
insieme a Federico, e credo più o meno che in queste 2 rappresentazioni che faremo ora a Carrozzeria Notte siamo arrivati, dal mio punto di vista, veramente a averlo quadrato in una maniera che è solida, che funziona, perché all'inizio, diciamo, non essendo anche noi esperti di scrittura, io per primo, teatrale, l'avevamo pensato in un modo che era magari un po' più tagliato con l'accetta, mentre ora comincia a essere un piccolo spettacolino che funziona bene dall'inizio alla fine, quindi siamo molto contenti.
Come è giusto che sia, scusa se ti ho interrotto, sì, nel senso, è chiaro che uno spettacolo più lo fai e più cresce, insomma, quindi è normale.
Sì, ma questo è proprio, diciamo, se ci fosse stata un po' più di vitalità e di curiosità da parte, diciamo, dei luoghi per vedere uno spettacolo che di fatto sta parlando di quello che sta succedendo ora in... certo, uno può sempre giustamente riadattare uno scritto di Sofocle o di Euripide a oggi, ed è quello che i grandi registi fanno, Però poi è interessante magari che escano anche delle piccole opere moderne, contemporanee, che parlano di quello che sta succedendo oggi, come
questo...
faceva De Filippo, no? Che
sì,
il miglior...
esattamente.
De Filippo faceva lo spettacolo sul dopoguerra,
sì, certo,
nel dopoguerra, no? Mi sembra che da questo punto di vista non ci siano tantissimi spettacoli scritti sull'attualità, con un atteggiamento, diciamo, quantomeno di generare discussione, critica.
Dissacrante,
sì,
anche.
Che ti facciano andare lì e dire no, però non sono d'accordo, oppure sì, sono d'accordo, sta succedendo questo. Il teatro è anche questo.
Assolutamente. E tu hai detto una cosa interessante anche da un altro punto di vista, no? Il fatto di questi spettacoli, chiamiamoli indipendenti, che sarebbe meglio dire, secondo me, che magari hanno poco risalto nei canali mainstream.
Certo.
E che anche noi, per quello, per l'assetto editoriale pure che abbiamo avuto negli anni,
certo,
noi abbiamo sempre tenuto a portare
dato
avanti,
dato molta attenzione a queste cose,
e siamo proprio la voce di coloro che magari non vanno appunto nei chissà quali canali, proprio perché vogliamo che l'ascoltatore, insomma, oltre ad ascoltare della buona musica o a sentire l'informazione, sono ormai 3 anni, no, che portiamo avanti questa linea di interviste per gli spettacoli teatrali, e in genere battiamo proprio su queste realtà che, diciamo così, meritano sicuramente una luce maggiore rispetto a quella che ha.
Perché Roma ha, da questo punto di vista, un interessantissimo sottobosco di produzione artistica in questo settore, come è normale che sia perché è Roma, ed ha ovviamente pochissime possibilità di farla circolare all'interno della città stessa, se tu pensi al fatto che negli ultimi 20 anni quasi tutti i teatri hanno chiuso, quindi
sì,
voglio dire, per mano armata quasi.
Ma prima Arianna ha fatto dei nomi, no, di coloro che hanno collaborato,
esatto,
che per chi è del mestiere, del territorio romano, dice ah, ma c'è anche lui,
sono
conosciuti,
sì,
che
sì,
però invece magari ad un livello meno ristretto rispetto a Roma, purtroppo non hanno magari come la stessa Arianna, no? Magari la stessa eco.
No, sì, non hanno, infatti, se hai ragione, cioè, parlando di questi artisti bravissimi che hanno accompagnato, diciamo, che ci hanno aiutato nello spettacolo, effettivamente io pure mi dico, ma c'è Claudio Borghi, Daniele Parisi.
Daniele Parisi, come l'hanno mai detto, Daniele Parisi,
sì,
porca miseria.
Sì,
Parisi,
che fa una voce meravigliosa, insomma, ed effettivamente, per quanto è bravo, anche lui fatica, cioè è assurdo, no?
Però diciamo, per vedere il lato positivo, perché poi alla fine, come dire, io poi ho una certa età, lo posso dire serenamente, ho sentito dire tante volte questa cosa, è giusto fare questa dichiarazione. Sarebbe interessante ora cominciare a vedere un po' il lato positivo del fatto che comunque, nonostante tutte queste difficoltà, nella nostra città ci sono un sacco di realtà di,
sì,
valore,
assolutamente.
E io sono convinto che se lo guardiamo da un altro punto di vista, magari questi anni difficili sono stati un'incubatrice, o comunque un tipo di, ogni cultura risponde all'ambiente,
anche
alla
una
storico,
fucina proprio di artisti,
sì, ha creato qualcosa di interessante che sono sicuro che prima o poi riuscirà a trovare la via per farsi conoscere, perché se noi studiamo la storia vediamo che anche tutti i movimenti culturali non sono stati quasi mai, soprattutto nel teatro, percepiti immediatamente quando sono usciti, cioè nel senso la maggior parte dei movimenti culturali ha avuto lunghi periodi di incubazione. Io credo che ci sia stata una trasformazione da un teatro molto formale, ufficiale da un lato, a un teatro molto sperimentale, magari straordinario, però molto lontano dalla gente per molti anni, e adesso negli ultimi tempi si sia dovuto creare per forza una specie di nuova strada in cui si fanno cose che sono popolari, semplici, allo stesso tempo hanno il vantaggio di aver lavorato nel settore più sperimentale, e credo che questa sia la strada che sta uscendo fuori.
No, ma hai fatto bene a fare questa precisazione, perché non è che bisogna essere per forza dei disfattisti, no?
Sì, infatti molti di questi artisti qui in realtà poi con i loro piccoli spettacoli che si sono forgiati nella durezza infinita finita di Roma, quindi nella Roma durissima, che era descritta così anche da Fellini e Flaiano, nel senso che, cioè, anche da Pasolini, cioè grandi artisti che sono stati presi a gatti morti a Roma e ignorati mentre facevano delle cose straordinarie che 50 anni dopo venivano riconosciute a livello nazionale.
Sì, sì, sì.
Quindi nella durezza di Roma, secondo me, si è formata una nuova forma,
sì,
che uscirà.
Interessante questo, soprattutto poi è
la cupola tipo
la
a Messina,
sì, interessante, di San Pietro parlavo, sì. Io sto parlando di tutt'altro, no, che ovviamente nella difficoltà viene fuori, no, è sempre stato così. In effetti poi questo, per quanto riguarda Vota Kurt Cobain, come ricordi bene, come siamo stati felici di venire 2 anni fa a presentarlo, adesso è anche più spaventoso, nel senso che adesso è proprio il momento.
Sì, è vero,
è proprio nel momento.
Capita a fagiolo, no? Adesso veramente.
Sì, 2 anni fa era un accenno, in realtà siamo stati spaventosamente
profetici. Sì, come
questa
diceva
cosa
Filippo
un
prima.
Po' mi spaventa.
il dubbio era se levare, cioè, perché nello spettacolo ci stanno due personaggi che telefonano politici, che uno rappresenta un po' scherzosamente la sintesi della destra e della sinistra che ci sono stati in questi anni, negli anni passati. Io stavo quasi pensando che se non fossero troppo divertenti, quindi vanno tenuti, stavo pensando di levarli, perché ormai non c'è neanche più, cioè, nel senso, ci sta solo una nuova cosa ed è abbastanza evidente che si è creata solo una nuova cosa, cioè, nel senso, questo mostro che si è creato tra il populisti e quella specie di cosa che si chiama la Lega, che è un mostro nuovo. Nello spettacolo in realtà c'è questa cosa, perché progressivamente si vede che anche noi raccontavamo che stava finendo, tutti i precedenti situazioni stavano completamente finendo. Però è finito talmente tanto che quasi li volevo levare. Ho detto, vabbè, levamoli, la gente ride più a sti personaggi qua, perché non ci stanno più. Non ci stanno,
non fa più il riferimento.
Cioè, quello del,
no?
PD ormai neanche lo intervistano più. Cioè, giustamente, no? Non c'è nemmeno
che
più.
Non,
la,
c'è, quindi,
non fa più nemmeno ridere. Cioè,
non viene neanche più caratterizzato, ripreso.
Siamo
imitato.
Gli ultimi ad aver fatto una satira su qualcuno del PD in questo spettacolo. Vediamola così. Cioè, l'ultima,
esatto,
satira. Valeria Brea lo fa quello.
Sì,
siamo, è l'ultima satira del PD che rimane. Vedi,
Valeria Brea c'ha tra le varie cose anche questo pregio,
diciamo, sì. Questa responsabilità,
ecco, questa responsabilità, esatto. Allora, purtroppo abbiamo veramente pochissimo tempo in radio, il tempo è tiranno. Perché proprio Kurt Cobain? Come vi è venuta?
Questa è lei che l'ha pensata, questo, il titolo l'ha pensato lei. La pagina Facebook, quando diciamo una pagina Facebook e vince le elezioni, lei vota Kurt Cobain, perché è l'istinto. Kurt Cobain era dei pesci come lei.
Immagino che ti piaccia, Arianna.
No, per niente. No, assolutamente. Certo che sì, diciamo che nella sera in cui abbiamo pensato di scrivere Vota Kurt Cobain, eravamo ovviamente intenti in una discussione politica, giustamente stavo parlando, e allora ho detto, allora possiamo fare tutti, possiamo fare un partito, allora io lo voglio chiamare Vota Kurt Cobain.
Ah, vedi, è stata proprio un'estemporanea.
Sì, perché...
Però poi ci ho ripensato, e invece è molto, cioè, come tutte le cose istintive hanno una certa profondità, perché sì, effettivamente questo personaggio ha segnato sicuramente uno spartiacque, nel senso che ci stava un... C'era un momento di salita di un certo tipo di nuove cose che succedevano nel mondo. Il suicidio di Kurt Cobain l'ha un po' frenato, sì, sotto certi aspetti. Cioè, è stato proprio il momento in cui si è capito che il mondo girava di nuovo all'indietro, dal mio punto di vista. E quindi in realtà è un personaggio che è forte, importante, è veramente uno spartiacque. E siccome questo spettacolo, sempre, ripeto, voglio dire veramente sinceramente, umilmente, questo piccolo divertente spettacolo, perché non è che noi abbiamo lavorato a questa cosa come per fare un'opera grande, l'abbiamo lavorata per fare un'opera profonda ma piccola. In questo piccolo spettacolo si parla di questo spartiacque, cioè del cambiamento, di un momento in cui una cosa gira veramente in un altro modo, come stiamo vedendo sotto i nostri occhi. Quindi effettivamente poi questo nome è profetico da due punti di vista, perché è un po' l'origine e anche la fine di questo cambiamento. Speriamo che...
Beh, lui era maledettamente profetico, diciamo, ci ha segnato un po' tutti, diciamo.
Beh, soprattutto di chi della, insomma, di quella della nostra generazione, sì, no? Sì. Che è adolescenti negli anni 90, ecco. Sì, sì. Ecco.
Però infatti... anche, ti garantisco che anche mio nipote di 15 anni ora suona sempre, mi manda, certo, questi vocali, colui che prova...
Ah, vedi, c'ha dei buoni gusti, certo, allora.
Sì, infatti, sì,
fa
sì,
bene
sì,
ad ascoltare sia, sai, la trap, perché è giusto, perché esiste. Sì,
ma per fortuna non l'ascolta, perché quello è il problema dei ragazzi che ascoltano la trap, al di là delle cose che magari sicuramente anche interessanti ci sono in quella musica, come sempre.
Sì,
è,
sì, esatto, perché poi va
decontestualizzata,
secondo
me deriva dall'ignoranza,
no?
Dei genitori, cioè il problema è che quei ragazzi probabilmente a casa non hanno mai sentito niente, hanno sentito soltanto la radio, e quindi in confronto alla radio la trap è da paura, perché è vera.
Beh, mi piace questa
rispetto
cosa,
alla
vedi?
Radio, cioè i genitori sono i colpevoli del fatto che quei ragazzi sentono, perché se un ragazzo come i nipoti che abbiamo noi, eccetera eccetera, a casa in qualche modo c'ha la possibilità di sentire dischi buoni di tutti i tipi, da Bach a Nirvana.
Ma quello è inevitabile,
cioè,
no?
Quel anche... ragazzino prima o poi, sì, socialmente dovrà far vedere che ascolta la trap ai suoi amici, perché ne deve discutere, perché è un fatto sociale, però in realtà poi comincerà ad ascoltare un sacco di cose belle, e oggi ha la possibilità di farlo molto semplicemente. Quindi il problema, secondo me, non è tanto dei ragazzi giovani che sentono solo quel genere. Il problema è che hanno famiglie che non sentivano un cazzo. Famiglie a casa che non sentono niente. Non sentono i dischi, non sentono musica, e dicono: cosa ti senti, caro? Cosa c'è in televisione adesso? Bravo! Quella è la colpa
però,
loro.
No, però è vero, è verissimo. Cioè, non è per... Però no. Pure io, quando ero piccola, la prima cosa che sentivo era di Andrei, perché mio padre c'aveva i dischi.
Certo, oppure tuo zio, oppure il cugino grande, cioè la musica si passa di persona in persona.
Però ci sono
e
anche,
le radio,
per fortuna, per fortuna ci sono anche gli amici, cioè
ci sono
anche
gli amici che ti fanno scoprire cose nuove. Assolutamente,
chi fa il primo gruppo musicale lo fai a scuola, nel senso suoni, sì, e
per esempio il rock a casa mia proprio non si sentiva, ed è una cosa,
certo,
che ho scoperto
come certo, anche io, guarda.
O comunque c'è chi invece ha un'indole pure, nel certo, senso, c'è pure il ragazzo che c'ha, che è portato proprio di suo a sentire.
Però quando io andavo al liceo,
stimolato, certo, indipendentemente, certo.
Però tanto,
certo,
quando io andavo al liceo, regà, cioè al liceo mio, quelli che conoscevano, non ti dico i Sonic Youth, ma che cavolo ne so, anche Bruce Springsteen o i Beatles, erano il 10%, il 90% della gente sentiva delle cacate che oggi noi abbiamo dimenticato, mostruose e senza senso, cioè nel senso, non è che oggi è peggio di prima, regà, da questo punto di vista
no,
uguale.
No, no, infatti,
cioè,
io su quello sono d'accordo, che perché deludente... sarebbe banalizzante dire perché la musica di adesso fa schifo e noi prima veramente ci sentivamo le cose belle, no, perché pure noi a 15 anni avevamo qualche amico nostro, certo, che non gliene fregava niente se sentiva la radio.
Giovanotti, che c'è ancora, certo, infatti. Però
perché secondo me è qualcosa di salvabile, forse pure, cioè, però quello poi dipende,
vabbè,
dal gusto personale.
No,
infatti,
non mi esprimo.
No, perché sennò dovremmo aprire 3.000 pareti.
No, però diciamo la questione è, il problema è semmai quello che un po' fa dispiacere su questo. Chiudo solamente, visto che abbiamo aperto questa parentesi, è il fatto del rapporto tra possibilità e quello che tu fai, perché quando io ero pischello, per andare a trovare un disco dovevo farmi l'autobus per un'ora e mezza,
adesso,
e ordinarlo eccetera, adesso tu
immediato,
ce l'hai in un secondo lì e te vai a sentire sempre Giovanotti, allora sei pure stronzo.
Allora, ritorniamo un attimo sui binari,
allora,
teatrali.
Sogno di una notte di mezz'estate.
Allora, intanto vi chiedo una cosa, dato che abbiamo appunto per forza di cose citato Kurt Cobain, c'è un brano in particolare che do a te, Arianna, che vuoi che metto alla fine della nostra intervista per salutarci?
Beh, certamente mi piacerebbe sentire Come As You Are.
Ah, ok, benissimo.
Perché c'è il testo nello spettacolo.
Ah, vedi, questa cosa non me la ricordavo. Mm-hmm. Allora, informazioni di rito. Vota Kurt Cobain presso Carrozzerie Not qui a Roma. Esatto. Sarà il 14 e il 15 dicembre alle ore 21 in via Panfilo Castaldi 28A. Per info e prenotazioni, carrozzerienot@gmail.com 347-189-1714, ripeto, 347-189-1714. 1714. Io invito sinceramente, personalmente, al di là del mio ruolo da speaker, coloro che ci stanno ascoltando,
grazie,
ad andare a vedere questo spettacolo, perché è veramente formidabile. Arianna, grazie, è una bomba in scena, grazie, e Filippo fa altrettanto dietro le quinte, anche, no, se non lo si vede.
E il posto dove lo facciamo è molto importante, è molto, perché, bello, è una piccola, importantissima fucina di tutto quello che
è
sta,
vero,
succedendo a Roma,
sì,
dove veramente si stanno radunando, grazie alla ottima capacità organizzativa e alla grande serietà di dei ragazzi che lo gestiscono, e noi l'abbiamo scelto apposta perché per noi è un posto piccolo ma molto significativo, è una specie di piccolo laboratorio che vale la pena, se qualcuno ancora non ci è mai capitato, quantomeno secondo me dovrebbe essere curioso di vedere questo laboratorio, al di là del nostro spettacolo, per vedere cosa fanno lì, perché fanno workshop e cose nuove e cose molto belle.
È verissimo, è una importante realtà della nostra, della capitale, e spesso abbiamo intervistato protagonisti di spettacoli che andavano in scena a Carrozzerie Not, che è una, veramente è un luogo dove si dà la possibilità a grandi spettacoli. Poi tra l'altro io ho visto tutte cose interessanti.
Proprio così,
sì,
proprio
sì,
così.
Sono,
sì,
molto selettivi, noi non
è
facciamo,
vero,
parte del,
vero,
loro programma. Adesso però, diciamo, il nostro spettacolo è stato preso, diciamo, ospite perché era troppo tardi per inserirlo nel programma, e siamo molto contenti anche solo di essere, di aver creato, beh, questa connessione con loro, perché è un posto fico,
sì,
diciamo,
sì, e sono
se
molto
si può
seri,
usare questa
loro
parola.
Hanno lavorato veramente bene, lavorano molto bene, siamo molto contenti di esserci.
È vicino a Ponte Testaccio, di a,
sì, esattamente,
Ostiense,
sì, Porta Portese,
sì,
tra Porta
Portese
e
Ponte
Testaccio. Allora, io devo salutarvi.
Grazie.
Concludiamo qui l'intervista con Arianna Gaudio e Filippo Gatti, che vi aspettano a Carrozzerie Not il 14 e il 15 dicembre alle ore 21 con Voda Carcobain. Ciao ragazzi,
grazie,
e spero,
Santigna, grazie per averci ospitato.
Ma grazie a voi, è sempre un piacere, spero che ci rivediamo presto per qualsiasi motivo.
Bene,
e quindi
sì,
ci salutiamo e salutiamo i nostri ascoltatori con Come As You Are dei Nirvana.
Grazie.
Ciao.
Ciao.
Ciao.